Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi celebriamo la Domenica della Santa Famiglia di Gesù, di Maria e Giuseppe. E così ancora ripensiamo all'evento del Natale, visto però all'interno di questa realtà grande che conosciamo tutti, che è la famiglia. E preghiamo per la famiglia, perché è una realtà che soffre, come tutte le istituzioni. In questa messa mi piacerebbe che tutte le famiglie che sono presenti, per grazia di Gesù, diventassero una famiglia sola. E il Signore curi un po' le nostre ferite, dandoci quella speranza che a volte sembra perdersi. Per questo chiediamo perdono, perché il Signore possa aiutarci ancora più, in maniera più agevole.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Lode a te.
Credo che tutti quanti stiamo partecipando a un momento storico dove si vedono più del solito i flussi e i dinamismi della società. E in questa società che si muove, si vede anche muoversi quell'istituzione così antica e sempre nuova che è la famiglia. Qualcuno forse un po' disperando pensa che la famiglia sia finita, però ha corta memoria quest'uomo, perché nel passato ci sono stati momenti anche peggiori. E la famiglia si è sempre rigenerata. Viene da pensare che il desiderio della famiglia non è un fatto sociologico, come purtroppo no, oggi alcuni si pensa, no, sia solo un fatto culturale. La famiglia è scritta dentro l'umanità, è scritta dentro il mondo di Dio, è scritta, mi viene da dire, dentro proprio la tua esigenza di amore, dentro l'amore che tu provi è scritto già il disegno della famiglia. Perché dico questo? Perché se noi difendiamo la famiglia pensando di difenderla perché, ma non capiamo qual è la dinamica della famiglia, appunto, qual è la dinamica della famiglia? La famiglia è generata e genera. Un po' come fa Dio, che non è generato, ma in qualche maniera quando tu lo accogli è come se lo generi dentro di te. Che cosa fa la famiglia? La prima cosa che fa è accoglie. Accoglie. È accolta e accoglie. Dove fa esperienza di essere accolto se non c'è una famiglia? Essere accolti è liberante. Io non sono uno psicologo, però so che se nei primi momenti della vita tu sei accolto da una carne calda, che magari batte il sangue, c'è un cuore che ti ama, tu te lo ricordi per tutta la vita. Se accade viceversa, te lo ricordi tutta la vita. Quindi la prima cosa che fa la famiglia è essere grembo, è essere accoglienza. Ma quante forme ci sono di essere accoglienza oggi? Uno direbbe tante, no? Molteplici, ma già qui avete sentito nel Vangelo, la famiglia non è stata sempre così come la conosciamo oggi. Se voi dite la famiglia a uno che abita in America Latina, pensa alla famiglia secondo il suo costume. Conosco tanti amici che sono stati educati dai parenti o dagli amici dei parenti. Quando noi eravamo bambini, le famiglie erano patriarcali. Se mamma non aveva tempo, mi diceva stai con tuo zio, con tua zia, stai con quella famiglia lì, ci vediamo questa sera. Mi educavano gli altri, ma era sempre una grande famiglia. Non educa per forza il padre e la madre, educa il padre e la madre. Comunque il padre e la madre, diciamo così, è un compito anche associato. La paternità, diciamo così, non si esaurisce solo con il padre fisico, no? Poi ci deve essere una paternità anche attorno al padre, così la maternità. Io penso tante volte alle famiglie di oggi, chiuse dentro un appartamento, tre persone, ma non è possibile che quella famiglia possa fare da sola il suo compito isolata da tutto il mondo. Chi educa? Non è solamente il padre e la madre, ma oggi si capisce benissimo che educa anche la cultura in cui viviamo. E se io faccio a lotta con la cultura con cui viviamo, io creo una separazione. Al massimo mi rifugio nella mia famiglia identitaria, quella che penso è la famiglia giusta. Ma poi che faccio? Rimango solo. Il mondo va da un'altra parte. Pensate a tutti questi ragazzi che si vestono nella stessa maniera, che vanno da McDonald's, mangiano lo stesso panino, per sentirsi parte di una collettività. Che significa? Che non gli basta la famiglia. Ma perché non gli bastano la famiglia? Perché forse non si respira in famiglia. Non si respira sufficientemente, forse, in famiglia. Ci sono tante cose interessanti in questo Vangelo. Per esempio, che Giuseppe e Maria hanno lasciato per un giorno il loro figliolo nella comitiva. Che cos'era questa comitiva? Era fatta di tante famiglie, tanti nuclei familiari, si conoscevano molti, c'era come un clan familiare. Però pensate, no? Lo lasciano un giorno. Che cosa significa? Significa che il loro concetto di paternità e maternità comunque era allargato anche alle persone attorno a loro. Non avevano un'esperienza possessiva. Qualche volta, in maniera idealistica, noi abbiamo immaginato la Sacra Famiglia trasponendo la nostra immagine di famiglia, che per esempio non è la famiglia dell'America Latina, che non è la famiglia che si vive in un'altra parte del mondo. E quindi queste famiglie poi, certi aspetti di queste famiglie crollano nel tempo, no? Non ci sono più, diciamo, certe le famiglie di una volta. Io credo che questa frase è vera e nello stesso tempo non è completamente giusta. Cioè va anche bene che non ci sono più le famiglie di una volta, perché adesso ci devono essere le famiglie che sono le famiglie di oggi. E come deve essere una famiglia di oggi? Anche per noi sacerdoti, capite? Chi ha la parrocchia dice non c'è più la parrocchia di una volta, non c'è più la gente di una volta. Ma che cosa intendo con questa frase io? Perché le cose devono essere come nel passato? Erano per forza migliori? Non sempre. Che cos'è questa paternità, questa maternità? Innanzitutto è armonia. È armonia, è fiducia. È armonia, fiducia, mi fido. È una fiducia diventata sostanziale, una fiducia grande, allargata, mi fido, collabori con me, sei con me, mi aiuti a crescere. Penso anche ai figli, no? Se i figli oggi guardano solamente due genitori, bellissimo. E tutto il mondo attorno? Che mondo che stiamo vivendo? Sembra che siamo tutti figli. Sembra che tutti stiamo cercando un padre in questo momento della storia. Sembra che tutti cerchiamo un padre. Ed è interessante, no, che Gesù risponde così a quelli, a Maria gli dice: ma io e tuo padre Giuseppe ti stavamo cercando angosciati. Lui dice: no, perché mi cercavate così angosciati? Non sapevate che io devo fare le cose del padre mio? Poi va bene che lui alla fine poi torna sottomesso alla famiglia, no? Però lui torna sottomesso nella famiglia dopo aver detto questo. Pensate nel cuore di Maria, nel cuore di Giuseppe, no? Che cosa ha significato quella frase? Non sapevate che io devo fare le cose del padre mio? Conosco qualche genitore giovane che si tribola tanto per i figli, e se il figlio ti dice questo, che significa? Che cosa vuol dire? Cos'è le cose del padre mio? Vuol dire che al centro della famiglia ci deve essere questo padre. Qual è il senso della famiglia? Nella famiglia Dio genera i figli. I figli vanno donati. Qual è il senso della famiglia? Mi sembra, ma mi posso sbagliare, mi sembra che non c'è più la coscienza di donare i figli al mondo, certo alla Chiesa. Ma ditemi se non è vero. Quando si pensa un figlio, spesso si pensa al mio figlio e non si va molto più in là. Ora, se tu cresci un figlio dicendogli sempre mio figlio, il figlio soffoca in quella relazione lì, soffoca il figlio, soffoca. Perché il figlio è fatto per il cielo, il figlio è fatto per il mondo intero, il figlio è fatto per il Padre universale, il Padre di Gesù Cristo. E se tu lo fai per te, manipoli il progetto di Dio su quel figlio lì, con tante ripercussioni da grandi, lo sanno bene, lo sappiamo oggi che significa questo. E il figlio ha sete di paternità. Ha sete di paternità, di qualcosa anche di universale, è fatto per qualcosa che va al di là della famiglia che lo ha generato. Pensate, poi lui, Gesù, torna dalla sua famiglia, torna a casa, buono buono, sottomesso. Che significa sottomesso? Non pensiamo con le nostre categorie sociali che sottomesso sia una brutta parola. Nella Bibbia sottomesso è l'obbedienza dell'amore. Quando io amo te, io ti obbedisco. Perché ti amo? Perché mi vince l'amore. Mi lascio vincere dall'amore, quindi ti obbedisco, cioè ti ascolto profondamente perché ti amo. Ti ascolto profondamente perché ti amo. Ti obbedisco perché ti amo, non ti obbedisco per timore. Se ti obbedisco per timore, te la farò. Prima o poi mi ribello. È la storia di tutti noi. Ti obbedisco perché ti amo, perché sei amabile, padre. Perché sei amabile, madre. E ti obbedisco perché è bello obbedirti. E con l'armonia. Però mi domandavo, se questa armonia fosse anche una sola famiglia, no? Pensate alle difficoltà di oggi. Sono delle famiglie bellissime, 4, 5, 6 figli, però fanno una fatica grande. Perché? Perché non c'è un'alleanza educativa con la società. Di nuovo, quando eravamo piccini, io mi ricordo che mi educava mamma, papà, gli amici, i parenti della famiglia mia, gli amici, e poi, scusatemi, mi educava anche la strada, perché mi lasciavano sulla strada. Perché mi lasciavano sulla strada i genitori? E anche a voi penso. Perché nella strada c'era un senso civico, c'era un senso di alleanza educativa. Nella strada non c'era solamente il male, nella strada si cresceva. E dobbiamo tornare anche a creare queste alleanze, perché sulla strada si deve crescere. Non si deve crescere dentro un allevamento, un recinto come gli animali. Si deve crescere all'aperto. Si deve capire il profumo della vita. E la vita a volte sferza. Bisogna crescere anche sulla strada. Mi sembra che adesso facciamo tutte queste cose sofisticate per i figli, talmente precise per il figlio ad hoc, che poi il figlio se ne sbarazza subito. Ma che bellezza crescere nella strada. Gesù è stato un giorno nella comitiva, non sapevano dove stava, ma avevano fiducia, c'era un'alleanza educativa con le altre famiglie. Un'alleanza educativa. E questa è una fiducia che abbiamo perso nella società. E quindi cosa facciamo? Vogliamo vivere da santi, ci costruiamo le famiglie sante, ma poi appena mettiamo il naso fuori dalla famiglia non è così. E quindi il figlio sta male in casa mia perché l'ho costretto a vivere da santarello. E a 18 anni scappa via. O se non scappa via, però c'ha rivendicazioni dentro, perché tu l'hai obbligato a vivere come non vivono i suoi amici. Che fatica! La famiglia è una cosa meravigliosa. È meravigliosa la famiglia. Penso, le famiglie sono belle, sarebbe bello di vedere la famiglia dall'inizio alla fine. Se uno avesse un colpo d'occhio, un grand'angolo, vedere tutte le mutazioni di una famiglia. Poi che bello quando ci si invecchia, marito e moglie, ah che bellezza. Lasciatemelo dire, è bellissimo. Perché le cose brutte le diciamo anche troppo, ma è bellissimo vedere due persone che invecchiano e che si ricordano i travagli passati insieme, le gioie insieme. Che grande, che valore grande questo qui. Capite che è questa la coesione della società. E la società è una grande famiglia. Oppure, se non è una grande famiglia, è destinata a fallire. Un'economia senza famiglie reali è destinata a fallire. È la famiglia che sa fare economia. La prima economia è la famiglia, è l'economia dell'amore. Si genera l'amore. Non si rimane mai senza amore se la famiglia è famiglia. Non si sa da dove si prende, ma viene sempre fuori. Viene sempre, la bisaccia è sempre piena. Facciamo tanta fatica, capite perché? Appunto non viviamo più questa libertà, questa armonia. E poi la famiglia guarda il cielo e la paternità. Non sapevate che io devo fare le cose del padre mio? Se un figlio dicesse così in una famiglia media oggi, lo portano da un psicologo subito, lo fanno curare. Ma veramente credono che abbiamo una grande nostalgia del padre tutti. Credo che questa famiglia adesso boccheggia, però ci sta facendo capire che la famiglia si deve allargare. E non dobbiamo aver paura di pensare anche che ci possono essere delle differenziazioni. La famiglia rimane sempre quello, padre, madre, figlio. State tranquilli, non penso in un'altra maniera. Però il modo di educare, il modo di stare tra di noi, questa famiglia qui adesso che state voi, anche questo è un modo di educare, stare ad ascoltare una parola, ci si educa. Ci si educa, si crea una cultura, uno stile, educare insieme la parola, ascoltare insieme la parola di Dio e quindi sentire quali sono le esigenze di Dio per i tuoi figli e sentire che tu sei collaboratore di Dio, non è tuo il figlio. Questa è una cosa grossa. non è tuo, ma è anche degli altri. E allora, se questo è vero, vuol dire che io sono partecipe all'educazione di tuo figlio. Come? Creando un mondo migliore, non rovinando le cose comuni, non rovinando la strada dove i nostri figli dovranno giocare, non rovinando, non sporcando la città dove i nostri figli dovranno giocare, cercando il bene comune perché è quello dove i nostri figli vivranno. Noi ci chiudiamo dentro casa e non ci importa più niente. Capite che ci sono tante forme di famiglie, no? Se andate in Africa, appunto, in America Latina, forse diciamo, no, quella non è una famiglia. Chi l'ha detto? Sono cose molto belle in ogni famiglia. Allora penso che adesso dobbiamo chiedere al Signore la grazia di ascoltare di nuovo la sua parola. E questa espressione di Gesù, non sapevate che devo fare le cose del Padre mio? Lasciamola un po' risuonare dentro di noi, perché veramente a me è la cosa che mi rimane più impresso, no? Ma il Padre tuo, Gesù, non è anche il Padre nostro? Sì. E allora insegnaci come si fanno le cose del Padre tuo, no? Ecco. E quindi ogni padre, ogni madre, ogni figlio fa le cose del Padre nostro. E quel Padre nostro dice: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Desideriamo il regno di Dio tutti quanti. Allora la famiglia piano piano si allarga, no? Allora nella famiglia c'è anche magari una persona che non ha una famiglia fisica, ma diventa famiglia con te, perché insieme desideriamo le cose del Padre nostro. Quante figliolanze ci sono spirituali anche tra di noi, no? E non è una famiglia? Certo. Allora ringraziamo il Signore e preghiamo, perché a me sembra che ci siamo vicini ormai. Hanno stancato tante forme di vita. Se siamo onesti, penso ci stiamo accorgendo che la cosa più innovativa e più bella è proprio la famiglia. Ci siamo stancati di tutte le altre cose. E credo che questo sia proprio scritto dentro di noi. Preghiamo per i più giovani, non disperiamo, perché comunque questo amore Dio lo susciterà sempre. Preghiamo. O Dio, Padre Santo, che ci hai nutrito con il pane della tua mensa e ci rianimi con l'esempio della Santa Famiglia, concedi ai tuoi fedeli che attendono alla missione di sposi e di genitori di seguire sempre la legge dell'amore evangelico per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che venerdì è festa della cosiddetta, in modo popolare, la Candelora, comunque la presentazione di Gesù al Tempio. Nelle messe faremo quel rito della luce come tradizione, e poi il giorno dopo è San Biagio, e anche lo faremo quel rito per venire incontro alla gola, che in questo tempo è ammalata. Quindi chiediamo al Signore di farci partecipare bene anche a queste feste, a queste liturgie. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.